Aprono oggi le urne in Russia. Non che ci siano dubbi sulla vittoria di Vladimir Putin, ma si attendono eventuali mosse dell'opposizione. L'astensione, l'andare a votare tutti ad una certa ora in un certo giorno, l'effettiva percentuale di voti per il presidente che il Cremlino spera essere sopra l'80%. L'Italia si confronta intanto con una nuova strage di migranti, una cinquantina sarebbero morti di fame e sete in mezzo al Mediterraneo. I sopravvissuti sono stati recuperati dalla Ocean Viking, poi indirizzata ad Ancona con altre 200 persone a bordo. Il resto della giornata contiene scampoli di politica. Il candidato del centrosinistra in Basilicata che fa discutere, qualche tensione, o più di qualche tensione, intorno alla Lega e alla leadership di Salvini e poco altro. E vabbè, Jannik Sinner che va in semifinale a Indian Wells, ma che vinca ormai è tutto meno che una novità. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ciao Simone, oggi è venerdì, trovo una bella notizia.
No.
E dai Carmelo, non mettere questo De Luca così al povero Nicolò, maledizione, su.
Mattino di Simone Spezia.
Lauricella, santo subito.
In city, baby, I'm hot like the prodigal son. Bigger battalini, mini money, more and flower, you're the chosen one.
Anche questa settimana l'hai portata a casa, dai, dai. Adesso weekendino, St. Moritz, Portofino, dove vai?
A Monte Carlo a giocare a tennis, come dice Paolo Mieli, ma non posso. Strappo muscolare, strappo al bicipite femorale, maledizione. Sono fermo, i nervi. In famiglia già non mi sopportano più, che non riesco a fare sport e quindi già mi sveglio presto. Adesso iniziamo questo venerdì sentendoci un po' di cose di politica che ci consentono di fare anche dei discorsi un po' più ampi, ma che magari due sorrisi ce li strappano. Però iniziamo litigando con i tassisti. Amici, lo sapete che vi voglio bene in realtà. Però fatemi dire, sia lode al Comune di Milano, il quale ha deciso di tirare dritto e di dare il via al bando per 450 nuove licenze, prima ancora che arrivi una sentenza del TAR, perché ovviamente ci sono stati dei ricorsi, manco ve lo devo dire, no? Che è prevista per il 14 di aprile. Bene, il Comune di Milano ha detto no, guardate, è troppo urgente e quindi noi il concorso, le nuove licenze le emettiamo. Come funzionerà? Gli aspiranti tassisti dovranno pagare, e queste sono le regole previste dalle nuove norme varate dal governo, 300 licenze ordinarie, ognuna costerà 96.000 e passa euro, 50 per veicoli allestiti per il trasporto disabilità, e qua il prezzo scende, lo sconto è del 20%, 50 vincolate all'impegno a svolgere per 5 anni servizio negli orari serali, notturni e nel weekend, 50 a chi rispetterà entrambi i criteri, e qua scende ancora di più naturalmente, ci saranno controlli a campione e per i furbi scatterà la revoca. L'esame prevede inglese, conoscenza dei luoghi storici e toponomastica alla prova d'esame. Vedremo come andranno a finire queste cose. Mi pare che si preannunci un discreto braccio di ferro. Oh, sia nel centrodestra che nel centrosinistra Poi arriveremo ai grandi temi, non vi preoccupate, ma sì, sono le elezioni in Russia, ma come volete che vadano a finire? Poi sono due giorni, avremo modo di commentarle lunedì. Sia nel centro-destra che nel centro-sinistra c'è un po' di maretta. Una delle più divertenti, sicuramente uno dei temi è questa vicenda del professor Lacerenza, candidato in Basilicata dal centro-sinistra. In un rincorso, in una giornata nella quale si sono rincorse dichiarazioni, voci di tutti i tipi, Calenda che si lamenta di non essere stato nemmeno consultato, forse lo possiamo sentire, Carmelo, ce l'abbiamo, l'ho messo in scaletta quel Calenda, via via.
Conte ha messo un veto, il PD ha recepito il veto, fino a ieri all'una ci siamo sentiti con Elly Schlein, poi è sparita e ci hanno notificato che la coalizione non era aperta d'azione, fine, cioè è così.
C'è rimasto male, pare. Il professor Lacerenza, autorevole oculista originario di Barletta, che arriva 26 anni fa in Basilicata e sul quale si converge, ma a quanto pare, a quanto pubblica qualche giornale, sarebbe già pronto a rinunciare il professor Lacerenza, che a 24 ore di distanza, nemmeno 24 ore di distanza, all'inizio ha detto mi prendo 24 ore di tempo per ragionare eccetera eccetera, e poi rilascia queste dichiarazioni all'ANSA a proposito per esempio del programma.
Da cittadino lucano, sono 26 anni che vivo in questa regione, e da operatore sanitario, quindi buttare giù un programma con le forze progressiste con le quali devo confrontare.
Buttare giù, mi fa impazzire. Buttare giù un programma. Allora, notava qualche, come vi dicevo, ho delle chat con amici dei quali parlo di cose, lo so, siamo così, siamo gente noiosa, però notava qualche amico ieri, dice ma è pensabile che un partito strutturato come il PD e un partito ormai strutturato come il Movimento 5 Stelle prendano una persona per bene come questa e schiaffino la sua faccia e il suo nome di fronte a tutti senza un minimo di preparazione, tanto che ieri giravano le foto di quest'uomo prese da Facebook di lui davanti a un microscopio, ma presa male, un po' ingobbito, cioè, io veramente... E non lo prepari, non gli mandi qualcuno dell'ufficio stampa e dell'ufficio comunicazione e gli dica: professor Lacerenza, adesso prendiamo in carico noi la sua comunicazione a fronte di tutto questo. Ma che dilettantismo è questo? Scusate, dai. Costringendo questa persona magari tra 24 ore a rinunciare, è una persona, ripeto, per bene, un grande professionista, uno che da 26 anni lavora là dentro, ma che modo è? Sì, mi manca la Prima Repubblica. Oh, e diciamolo che almeno quelli erano dei professionisti, lavoravano come Dio comanda. Poi avevano tutti i loro difetti, lo sappiamo benissimo,
Per favore, fate sfogare Spezia. Per favore.
Oh, l'altro fronte invece che riguarda il centrodestra è Matteo Salvini e la sua situazione, che al momento non pare serenissima, stando almeno a quello che leggiamo dai quotidiani e alle indiscrezioni che circolano. Eccolo però un partito che è rimasto un partito persino di stile sovietico, per cui alla fine qualcosa esce, ma nemmeno troppo di disagio all'interno della Lega. I fronti sono una valanga, guardate, se li mettiamo in fila, perché il primo è il ponte sullo stretto e le critiche che sono arrivate ieri dal comitato che se ne occupa e che dal comitato tecnico, se non vado errato, il quale ha notato una serie di cose, tra cui per esempio il rispetto di quelle che sono le prescrizioni e le norme ambientali, che non è pochissimo naturalmente, in termini per esempio di materiali di costruzione e via dicendo, la resistenza al vento, l'oscillazione e così via, mentre si addensano altre critiche. Qualcuno mi faceva notare ieri che c'è anche il mondo della logistica che è un po' preoccupato, perché al momento il ponte è previsto che sia alto 70 metri senza carico e 65 metri a carico quando ci passano sopra le auto, i treni e via dicendo. Qual è il problema? È che ci sono un sacco di portacontainer, o meglio, le portacontainer e le navi da crociera ormai sono più alte di 65 metri, o sono alte 65 metri, ma anche se sono alte 60 metri, il mare non è una cosa ferma per cui tu ci passi sotto. Se c'è un'onda, naturalmente tocchi il ponte e devasti il ponte. E dunque questo sta creando una grande preoccupazione sul fronte delle rotte, tanto per dare un'idea, perché questo impedirebbe o renderebbe molto difficile l'arrivo in un porto come Gioia Tauro, che perderebbe, non lo so, un 15-20% del traffico, forse qualcosa di più. Comunque questo è un punto, naturalmente, la questione del ponte sullo stretto e quando si avvieranno i lavori. Il secondo fronte, ieri è arrivato il no sostanzialmente definitivo alla riconferma di Giancarlo Blangiardo alla guida dell'Istat, ed era un candidato della Lega. Terzo punto, in Veneto ci sono delle forti tensioni sempre all'interno della Lega per il no che è arrivato al terzo mandato. Ci sarebbe, secondo indiscrezioni dei giornali, uno stop sostanziale di Meloni o qualche rallentamento sul fronte dell'autonomia. E infine due altri lati, ancora dal Veneto. Oggi c'è la Tribuna di Treviso, un giornale locale, che mette in evidenza quanto l'area trevigiana della Lega, l'area della Marca, in particolare anche nella figura del sindaco di Treviso, Mario Conte, che è leghista, sia in forte tensione per l'assegnazione che è arrivata ieri all'Aquila della nomina come capitale della cultura, perché Treviso concorreva a questa nomina, aveva già concorso, non mi ricordo se nel 2018, la scelta era andata in un'altra direzione. E qualcuno all'interno della Lega locale, anzi all'interno del Consiglio Comunale, dice: signori miei, questo è Meloni che si vuole prendere tutto, è Fratelli d'Italia che si vuole prendere tutto. Va all'Aquila la scelta perché all'Aquila c'è un sindaco di Fratelli d'Italia. E quindi è un premio al sindaco di Fratelli d'Italia. E anche là qualcosa evidentemente si sta muovendo. Ultimo elemento, Marine Le Pen, che ieri ha fatto una dichiarazione molto forte sull'Ucraina, ed è forse una vera svolta politica per la leader del Rassemblement National, che era stata anche al centro di tutta una serie di inchieste che riguardavano i soldi ricevuti dalla Russia. E in questa dichiarazione ha detto: onore alla resistenza del popolo ucraino. Una dichiarazione forte che allontana almeno parzialmente la sua posizione da quella del leader leghista, e sembra avvicinarla molto, devo dire la verità, alla posizione di Giorgia Meloni, che in questo caso pare fare scuola. Governo che nel frattempo può dirsi soddisfatto, perché oggi il Financial Times ha la sua apertura dedicata all'andamento dei BTP italiani, che è un andamento particolarmente positivo, con lo spread che continua a ridursi nel rapporto tra lo spread e la differenza di rendimento tra i titoli italiani e i titoli tedeschi a 10 anni, è quello che tradizionalmente, come sapete, lo ricordo per chi non lo sapesse, misura il rischio paese, chiamiamolo così. E quindi quando si riduce questa differenza, generalmente indica che c'è meno rischio per il paese, sostanzialmente, che le cose in pratica vanno meglio. Con un'intervista al ministro Giorgetti, che oggi dal Financial Times dice: ma chi mai l'avrebbe pensato, no? Anche solo a livello europeo. Dal Medio Oriente pochi elementi, devo dire, se non ancora uno scambio di accuse che arriva tra Gaza, tra Hamas e Israele. Hamas che sostiene che Israele, l'esercito israeliano, ha sparato su persone che attendevano aiuti umanitari, mentre l'esercito israeliano nega. Si parla di 21 vittime da parte di Hamas, e ripeto, l'esercito israeliano nega, mentre dagli Stati Uniti il leader della maggioranza democratica al Senato americano, Chuck Schumer, ha detto: Netanyahu rappresenta un ostacolo alla pace, bisogna andare a nuove elezioni in Israele e cambiare rotta nella guerra a Gaza. Cosa ci manca ancora dalla giornata di oggi? Sulla questione dei migranti arriveremo tra un attimo. Oh, scusate, ma mi stavo quasi dimenticando l'elemento più importante per Matteo Salvini, la più grande preoccupazione. Il fratello, voce tra l'altro nota ai Radio 24, ai microfoni della Zanzara, il fratello del leader, del presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, che è noto come Filippo Champagne, influencer, vogliamo chiamarlo così, insomma, che gira per i locali, si diverte e così via, che attacca nettamente Salvini sulle infrastrutture. Via!
Caro Salvini, vogliamo dopo 20 anni sistemare una cazzo di galleria che è sempre piena, scusa, fai i lavori?
È regolare. E quindi
quella Salvini, che fai sempre il cinema ogni volta, pali, ponti, autostrade, guarda la come ho chiesto, 20 anni che siamo in ballo.
Così.
E tu dove sei, dove fenomeno? Sei,
dove sei?
Adesso ti taggo, ti metto il tag. Hai capito?
Fenomeno.
Povero cazzo.
Oh, e allora, l'audio più incredibile di ieri, devo dire la verità, è quello che è arrivato al Consiglio Comunale di Milano. È un Consiglio Comunale che si svolge in videocall, o meglio, non è un Consiglio Comunale, è una commissione del Consiglio Comunale di Milano che si svolge in videocall. Protagonisti sono una consigliera comunale del PD, Alice Arienta, durante la commissione consigliera affari istituzionali e sviluppo economico, è il regolamento per l'autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione Milano. Arienta dice delle cose, Alessandro De Chirico di Forza Italia dice no, ma non è così, ti stai sbagliando, e così via, e poi il presidente della commissione cerca di intervenire e succede questo.
Direi che se qualcuno ha delle domande si scrive in chat e interviene.
Guidando, non posso scrivere, devo impastarmi in autostrada. Cioè,
sì, ti fermi, perché se segui le commissioni, basta, sei un consigliere comunale, ti fermi e fai le domande giuste.
Ma con i tuoi figli? Ma che dici? Ma
Potete
parchetto con i tuoi figli? Ma vergognati! Ma vergognati! Non fare la moralista!
Così? Se fosse De Chirico, un pensierino, non dico alle dimissioni, o forse sì alle dimissioni, lo farei, oltre che tante scuse ovviamente. Traffico.
Per la Napoli-Bari, per la Palermo-Messina, per il Terzo Valico, per la TAV, per il tunnel del Brenta.
24 mattino.
Però Simone, a un mese dalle elezioni, quanta onestà intellettuale ha avuto quest'uomo nel dire buttare giù un programma? Perché cos'altro vuoi fare?
Certo.
Ave o Simone, dacci oggi la nostra incazzatura quotidiana.
No. Veniamo a cose veramente serie e veniamo a quello che è successo nel Mediterraneo l'altro giorno, perché un po' nel silenzio, perché il numero di sbarchi è oggettivamente diminuito nell'ultimo periodo, un po' perché tutto sta finendo in sordina in questa fase, ci dimentichiamo che nel Mediterraneo si continua a morire. Si può morire in molti modi, si può morire per un naufragio, per un mancato soccorso, si può essere rispediti in Libia e poi morire in Libia. Si può morire in un modo drammatico come quello che è avvenuto negli scorsi giorni. Un numero che può essere 50-60 persone, sapete, poco conta a questo punto, persone che sono morte di fame e di sete in mezzo al Mediterraneo, 10 giorni alla deriva. I superstiti di questo naufragio sono stati raccolti dalla nave dell'organizzazione non governativa Ocean Viking, e sulla Ocean Viking c'era e c'è, non so se c'è ancora, Angela Nocioni, che è una giornalista dell'Unità e che ha il microfono con noi. Angela, buongiorno e benvenuta, eccoci.
Buongiorno a voi.
Sei ancora sulla Ocean Viking?
Sì, siamo sulla Ocean Viking a 39 miglia nautiche a sud-ovest di Malta, diretti verso nord, perché Roma ci ha segnato come porto di sbarco Ancona. So che è stato chiesto un porto più vicino dal ponte di comando, ma ancora non è stato cambiato. È stato chiesto un porto più vicino perché siamo attualmente con 359 naufraghi, perché dopo la strage di cui tu hai parlato, io ero nel gommone di soccorso, il primo che è arrivato, quindi ho visto come stavano, sembravano dei fantasmi in mezzo al mare, erano praticamente quasi morti. Avessero aspettato un giorno in più, non ce l'avrebbero fatta. Ne abbiamo fatti altri 3. Adesso sono quasi 360 persone.
360 persone. Ascolta Angela, e ci sono su quella nave, leggevo, anche persone in condizioni estremamente difficili?
Guarda, i 2 che erano a rischio di morte non hanno mai smesso di respirare, però non hanno mai preso conoscenza, sono stati, come sapete, evacuati in elicottero. Ci sono delle persone comunque ancora in condizioni gravi, sono moltissimi con ustioni da carburante e acqua di mare. I 23 sopravvissuti, quelli del primo gommone, era un gommone nero, vi ho dato un'occhiata alle prime pagine, ci sono delle foto sbagliate, il gommone verde è un altro gommone, l'abbiamo soccorso ieri mattina, e sono persone che sono disidratate, ma lì non c'erano morti. Il gommone della strage è un gommone nero, le persone che stavano lì dentro sono ragazzini per la metà. C'è un ragazzino di 12 anni che continua disperatamente a chiedere dove è mia sorella, era accanto a me, non la vedo, e non c'era nessuna bambina su quel gommone, erano tutti maschi. Hanno tutti assistito alla morte del fratello, della sorella, della madre, hanno convissuto con i cadaveri a bordo e mi hanno raccontato, abbiamo pregato e l'abbiamo messo in mare, ma quindi i ragazzini hanno convissuto con il terrore di fare la stessa fine, capito? Di morire e finire in mare anche loro, per cui stanno in una condizione di shock inaudita, stanno rintanati, l'abbiamo messo in un container argentato, piccolino, da una parte, aperto sul ponte di coperta, ma protetto da tutti gli altri che non sono in queste condizioni e che girano, parlano, e loro non ce la fanno proprio, stanno sempre sotto le coperte, stanno malissimo.
Da dove provengono queste persone, Angela? È chiaro che
la metà dalla Siria. Mm. Dalle prime interviste fatte, la metà sono siriani, ci sono pakistani, c'è un palestinese, ci sono molti africani, c'è un bambino. Ieri gli stavo, non avrà 6 anni, ieri chiedevo alla tua mamma, mamma Siria, e il tuo papà, no, Mali, ma sei solo? Non sappiamo se c'è qualcuno non accompagnato, perché stiamo facendo le interviste, ma tu capisci che 360 persone, certo, ci vuole tanto tempo per verificare tutto.
Certamente.
Sono tanti bambini.
Tanti bambini e immagino i racconti, in parte ce l'hai detto, delle persone che hanno visto morire. Questa stima di 50-60 persone al momento, Angelo...
È sbagliata per difetto. A me, sul gommone, i ragazzi che parlavano, perché alcuni erano con gli occhi sberrati verso il cielo, non riuscivano nemmeno a chiedere acqua da bere, hanno detto che erano un centinaio. Poi dalle prime interviste alcuni hanno detto 80, sono tutte cose da verificare, ma sappiamo che erano sicuramente più di 60, a me hanno detto 100.
Grazie Angela Nocioni, giornalista dell'Unità, grazie per il tuo lavoro e per il tuo racconto naturalmente. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.